As an educator, you've been leading students to grow, learn, and achieve for years. Take your passion to the next level by earning your doctoral degree in education online at Grand Canyon University. Become a change agent and help identify emerging trends in K-12 education. Develop innovative solutions and make measured improvements. What do you think making a difference in education looks like? GCU offers over 175 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Buon lunedì mattina a tutti, bentrovati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come sempre io sono Luca, con me ci sono Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzi.
Finalmente la puntata che tanto aspettavamo, in cui possiamo finalmente dilagare con le speculazioni in questo senso e i commenti di tutto quello che è il mondo della next gen da un punto di vista prettamente del prezzo. Finalmente abbiamo tutti gli elementi che ci servono per dire se siamo contenti o meno di questa next gen. Sony ha svelato finalmente questo alone di mistero che avvolgeva la sua console, la sua nuova ammiraglia, e adesso finalmente possiamo andare a fare le nostre considerazioni.
No, io non sono proprio pronto a entrare nella next gen, mi dispiace, voglio rimanere in quella vecchia per ora.
Beh, soprattutto quando sai che poi la tua current gen, la tua bellissima current gen con tutti i tuoi titoli digitali non potrà essere trasportata su PS5, soprattutto quando sai questo.
Beh, in realtà bisogna mettere un po' i puntini sulle i, nel senso che diciamo che Sony è stata un po' zoppicante dal punto di vista, esatto, un po' zoppicante dal punto di vista della comunicazione. Le prime dichiarazioni riportavano proprio questo, cioè dicevano che solo alcune produzioni PS4 e solo quelle in digitale avrebbero ricevuto una retrocompatibilità. Notizia di oggi, 17, il giorno in cui stiamo registrando, ci dice che in realtà il 99% dei titoli PS4 potranno essere giocati anche su PS5. Quindi, secondo me, bisogna ancora attendere un attimo per avere le idee chiare su questo punto. Però io farei un passo indietro per fare un po' un wrap up di quello che è stato le notizie, per come ci sono state centellinate fino ad oggi. Cioè, facciamo un po' un salto nel passato fino al Game Awards 2019, quando Microsoft ci ha annunciato, nessuno se lo aspettava, la nuova Xbox Serie X, con un trailer del quale ovviamente non ci è stato dato nient'altro se non che il design della console. Sony, nella stessa conferenza, più nello specifico Gearbox, ha presentato Godfall, il primo titolo che ci è stato fatto vedere per PS5. Silenzio assoluto fino a qualche mese dopo, quando Sony ha risposto con la sua conferenza, che appunto sulla quale avevamo fatto anche un po' di discussione, perché ci aveva lasciato effettivamente un po' con l'amaro in bocca. Microsoft qualche mese dopo, quindi parliamo di qualche settimana fa a questo punto, scopre il concetto dei prezzi, il discorso dei prezzi delle console, e Sony proprio durante questa settimana finalmente toglie il velo. Quindi c'è stato un po' questo gioco a inseguirsi.
Però ragazzi, che comunicazione sbagliata da parte di Microsoft, perché non puoi annunciare i prezzi delle tue console dopo che è uscito un leak così su Twitter. Mi sembra una cosa proprio assurda.
Ma magari per come vanno i tempi oggi, potrebbe anche essere una mossa di marketing, no? Mirata proprio a far crescere l'hype in vista dell'uscita di questi prezzi. Poi alla fine, alone di mistero, che appunto viene tolto, svelato da PS5, per poi avere di fatto un altro alone di mistero, perché ancora non si capisce nulla, si sa solo che c'è il prezzo, c'è la data, ma poi c'è stata molta, molta confusione, soprattutto dal punto di vista della retrocompatibilità. E io sono estremamente interessato, perché entro, cos'è, il 21, Lu, cade la promo da GameStop, dove io volevo riportare la mia console per potermela supervalutare, cosciente del fatto che avrei potuto giocare tutti i miei giochi anche su PS5, quando invece ancora questa cosa non solo non è confermata, ma sembra quasi che sarà una roba del tipo ti devi ricomprare il gioco, una roba del tipo comunque se ti ricompri il gioco non hai salvataggi vecchi, cioè, allora a questo punto, sincero, mi tengo la mia PS4 Pro.
Il discorso che fai tu, hai ragione, la retrocompatibilità è un punto che la community comunque chiede molto, però io non ci farei tutto questo crucio, nel senso, secondo me, ora come ora, sia da una parte che dall'altra, punto mio personale, per altri magari può essere veramente la killer application, ma iniziare con i giochi che sono stati presentati, sincero, io non, in questo momento non vedo proprio nessuna possibilità che io vada a comprare da una parte serie X o S o PS5, perché a casa di Microsoft avevamo Halo che non c'è più. Anche lì una comunicazione pessima, con quella presentazione che sembrava un po' campata lì e poi tutto ad un tratto posticipato. E doveva essere posticipato, perché da quello che abbiamo visto non era un gioco assolutamente completo. Quindi ci troviamo con una lineup iniziale pressoché, beh, nulla, se vogliamo dire, proprio di esclusiva di serie X. Quindi sì, ci troviamo magari Horizon, se non mi ricordo male, Forza Horizon.
Corretto.
Giusto? Troviamo magari quello, però sinceramente non c'è carne al fuoco. E dall'altra parte con PS5 hanno cercato di tirare due bombette che comunque il loro seguito hanno, perché Final Fantasy XVI, che però non uscirà al lancio, e Demon's Soul, che uscirà al lancio, però comunque stiamo parlando di un remake. Cioè, iniziare una gen nuova con un gioco vecchio, anche se è tutto rimasterizzato, io sinceramente non ci sto. Poi io non sono un amante dei Soul-like, ok, ci sta, però a me sinceramente come lineup non mi piace. Ci sono due console che dovrebbero essere acquistate tardo 2021, ora come ora non saprei proprio.
Beh, allora, vorrei fare un po' d'ordine, perché hai messo un sacco di carne al fuoco. Partiamo dal discorso PlayStation, che appunto è l'ultima arrivata in termini di prezzi. Prima di tutto parliamo dei prezzi, che sono sicuramente dei prezzi che, se vi ricordate, noi avevamo più o meno ipotizzato. Sony è stata scaltra dal punto di vista dei prezzi ed è stata conservativa, come noi tutti speravamo. 3,99 la versione all digital, e 4,99 la versione con il lettore. È una palese mossa per spingere il mercato digitale, perché 3,99 fa davvero gola, al di là di tutto quello che si è sempre detto, perché se vi ricordate sarà la console più potente del mondo, ci saranno componenti che da solo lo chassis costerà 500 euro. Quindi alla fine Sony ovviamente ha capito che se voleva piazzare un alto numero di console doveva mettersi una mano sulla coscienza, perché lo scotto della Play 3 ancora lo sta pagando.
Ma io infatti non ci avrei mai creduto a questo prezzo, sia da una parte che dall'altra, ma proprio, ma almeno 100 euro in più.
No, io invece guarda, Sony sì, anche Microsoft, perché se vi ricordate il prezzo che avevamo ipotizzato era proprio questo, da non andare oltre i 500 euro con entrambe le ammiraglie, perché di fatto non puoi andare fuori mercato. Oggi che il mondo si sta spostando verso il cloud gaming, non ha senso metterti in casa, andarti a comprare una macchina da 6, 7, 800 euro, non ha davvero senso. Però al netto di questo, quindi i prezzi ci sono piaciuti, parliamo appunto del discorso retrocompatibilità. Dunque, io devo essere sincero, la pensavo come Lorenzo, nel senso che ho detto, cavolo, abbiamo comprato tanti giochi su PS4 e oggi basta, chiudiamo con il passato, non si può più giocare, non va bene così, quando ancora sembrava che non si potesse fare. Ora facciamo finta che questa cosa davvero non si possa fare. Alla fine, ripensandoci, io mi chiedo, ma alla fine, ma tutto sommato, ma a me che me ne frega? Sinceramente, no? Noi possiamo aver comprato 10 giochi, ok? E sono 10 giochi che abbiamo giocato, quindi a meno che non stiamo parlando di un gioco che è ancora in essere, come magari Destiny, piuttosto che un gioco online sul quale stiamo trascorrendo tante ore, che allora dice, beh, mi dispiace abbandonarlo, allora può avere senso. Ma un gioco che tu hai preso, iniziato e finito, che magari hai nella libreria dal day one della Play 4, perché l'hai comprato al day one ed era il gioco più bello del mondo, se non l'hai mai più ripreso in tutto questo tempo, tu vuoi dirmi veramente che da qui ai prossimi 5, 6 anni, 7 anni, dove il mercato si riempirà di titoli PS5, giocherai proprio quel gioco? Capisco che è una questione di principio.
Sì, infatti questo è il punto, cioè qui è una scusa delle balle, capito? Perché magari a te può non piacere, e questo è un discorso, ma non piace neanche a me, lo ammetto, a parte magari i Dark Souls che li riprenderei sempre in mano, ma anche di quelli usciranno ovviamente remaster e remake a fiotti, figurati. C'è gente che vuole rigiocarsi i propri titoli vecchi e deve avere il diritto di farlo. Se tu adesso con la PS5 mi stai presentando una console all digital, ok, all digital, io cosa devo pensare? Visto che già da questa generazione tu avevi la possibilità di fare il passaggio da PS4 a PS5 e stai facendo così tanta fatica a farlo al punto che ancora non sappiamo se sia possibile. Allora mi devo fidare di te? Mi devo fidare e prendere l'all digital, spendere tutti i miei soldi per arricchire un catalogo online che poi perderò al prossimo passaggio di generazione? Qui purtroppo si creano dei dubbi forti per quanto mi riguarda, perché per me avere tutto il mio catalogo di giochi, le mie ore, che saranno 2000 ore passate su PS4 su vari e vari giochi, io voglio avere la possibilità di potermi riprendere. E perché no? Laddove c'erano delle carenze, magari dovute proprio o alla potenza della macchina o alla cattiva ottimizzazione del gioco, vorrei potermi riprendere il gioco e giocarlo come as intended, neanche enhanced. Quello è un altro discorso, quello che fa Microsoft di te lo miglioro anche il gioco. No, fammelo giocare semplicemente come doveva essere. Fammi giocare Bloodborne a 30 rock solid e io sono contento. Invece non so se potrò farlo.
Beh, diciamo che Bloodborne nello specifico a quanto pare sì, perché farà parte di quel pacchetto che Sony ha annunciato come pacchetto Plus, la Rosa Plus, diciamo, che uscirà con PlayStation 5, dove diciamo la Hall of Fame di tutti i titoli Sony più importanti, quindi da God of War, Uncharted, Bloodborne, Batman e insomma tutti questi titoli che sono stati un po' di peso per questa generazione, saranno disponibili al lancio, al day one, in questo pacchetto di offerta. Io spero al lancio al day one, perché ci stiamo basando su quello che Sony non ha detto, quindi sono supposizioni. Probabilmente sì, nel senso, io mi aspetto che già al day one questo catalogo di giochi Play 4 vedrà la luce su Play 5, quindi questi titoli perlomeno saranno lì. Ale diceva, al lancio abbiamo poca scelta, rimaniamo sempre su Sony così non facciamo confusione.
Sì, volevo solo interromperti su una cosa su questa PlayStation Collection. È un'idea molto intelligente per chi magari ha saltato completamente la gen di PS4, quindi può catturare abbastanza utenza questa possibilità. Però io ho letto, e qua bisogna fare attenzione ragazzi, non bisogna paragonarlo al Game Pass, perché da una parte abbiamo un servizio che ti mette le esclusive, poche che siano, però subito al day one disponibili al prezzo del Game Pass. Dall'altra parte non è così, Noi abbiamo le esclusive PS4, sì, insieme al prezzo del Plus, ma attenzione, non credo che si vada ad aggiornare col tempo, Quindi facciamo molta attenzione a questa cosa qua. E ricordiamoci il prezzo dei giochi, 80 euro. Ragazzi, 80 euro, ecco, sono veramente tanti soldi.
Ecco, questo secondo me è un punto veramente importantissimo, e che quello che vedo oltretutto ha impattato maggiormente sull'utenza, no? Perché tutti quanti dicono questa cosa, giustamente. 80 euro sono troppi. Già erano tanti 70, 80 sono troppi, ok? E dobbiamo... Da un certo punto di vista, secondo me, dobbiamo un po'... Sai, no, cool with that. Dobbiamo starci un po' a sto gioco qua. Nel senso che il discorso del day one, secondo me, in questa gen è cambiato totalmente, ok? Oggi si punta al day one, al vero appassionato, a quello che ti spenderebbe 150 euro, 200, 250 di Collector Edition, se potesse. Il discorso è proprio questo. Noi non possiamo aspettarci titoli che costano praticamente... sviluppare un gioco di AAA costa praticamente quanto un film veramente di Hollywood, e questi hanno introiti molto minori dei film di Hollywood, e poi sperare di poter pagare il gioco poco. No, purtroppo non è così. Quindi questi devono spennare i polli, diciamo, quelli come noi, che magari possono essere appassionati, no? Quelli veramente lo zoccolo duro che va lì e compra tutto. E poi, giustamente, far arrivare il gioco a tutti gli altri. Voglio dire, durante questa gen siamo stati educati a una serie di scontistiche che secondo me non c'è mai stata nella storia dei videogiochi. Quindi, certo, Ragioniamoci, nel senso, anche sul discorso degli 80 euro, ok?
è anche per quello che spingono tanto le all digital, per eliminare questo fastidioso mercato dell'usato.
Assolutamente, non voglio fare il gomblottista di turno, però sai, la console all digital mi costa 100 bombe in meno. Magari se guardo quello che è stata la storia PS4, vedo che a differenza del mercato fisico ci sono state una miriade di offerte legate ai giochi in formato digitale. Quindi obiettivamente facciamo il conto della serva, uno dice beh, sai che c'è, quasi quasi mi prendo quella all digital, e Sony si è tolta un fastidio, no? Perché dice, perché io devo foraggiare il mercato dell'usato? Quindi in linea di massima il concetto ci può anche stare. Volevo solo tornare al discorso dei giochi al day one che abbiamo un attimino interrotto. Ale diceva, al day one è previsto Demon's Soul, il remake. Io devo dire la sincera verità, voglio essere onesto fino in fondo. Voi sapete benissimo che a me i Soul-like non piacciono manco per niente, però quello che ho visto non posso negare che non fosse stato bellissimo. Il design dei livelli, il design dei personaggi, proprio tutto quello che sia. Era sempre Dark Souls, per carità, però quello che hanno fatto vedere era molto bello. Io sinceramente non comprerei la Play 5 per giocare Demon's Souls al lancio e forse quegli altri due titoli che troviamo. Ma Sony non è mai stata una console forte nei suoi periodi di lancio, perché in passato appunto lo era stato così per Play 3, è stato così per PS4, forse giusto PlayStation 2 aveva fatto l'eccezione, dove al lancio insomma c'era qualcosa di un po' più importante, ma non è il suo ambiente, tant'è vero che in pre-order, in giro per la rete, adesso si iniziano a trovare tutti i third party in prenotazione, da Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty, Watch Dogs, insomma tutte produzioni terze parti. Ecco perché a questo punto la mia provocazione: ma se io devo scegliere cosa comprare al lancio, perché devo scegliere PS5 piuttosto che Xbox, dove per giocarmi multipiatta, come disse Lorenzo in una puntata un po' di tempo fa, è la piattaforma migliore dove giocare in multipiattaforma. Se mi compro l'Xbox, io ho lo stesso accesso allo stesso parco titoli, con delle performance che su carta, a quanto pare, possono dire la loro tranquillamente. In più ho l'accesso al Game Pass, che non è da poco, perché mi risparmio le 70 bombe dell'esclusiva che Microsoft tira fuori.
È il miglior posto dove giocare multipiatta adesso, poi magari con PS5 va a capire, magari hanno veramente trovato il sistema di ottimizzazione perfetto e lì girano meglio che su Serie X, nonostante la differenza di potenza non sia poi tanta, anzi è proprio poco rilevante. Comunque volevo spiegarti la mia posizione su Demon's Souls, dove secondo me Demon's Souls è tutta una manovra di marketing per vendere i pad alla gente, fondamentalmente, perché si incazzeranno così tanto che ne spezzeranno due al giorno e vedrai che faranno i soldi.
Non io vedo l'ora delle reaction su YouTube.
Io sono convinto che, guarda, se sono vera la metà delle cose che girano sul costo di questi pad, io penso che i giocatori dei Soul-like riceveranno un'educazione siberiana nei confronti di questi pad, che al primo rotto quanto fa 120 euro basta, non romperanno mai.
No, mi pare che comunque il prezzo sia 69 euro.
Sì, dai, come al solito. Sì, anche quelli della PS4 costavano 70 euro all'inizio.
Sì, ancora adesso
in gioco.
Sì, esatto. Sì, comunque, per tirare un po' le somme, queste sono, quando questa puntata uscirà sarà già lunedì 21, quindi in questo momento la catena di GameStop sta facendo questa promozione dove supervaluta le console. Lì sta un po' alle decisioni personali, nel senso capire se vale la pena darla via adesso per prendere magari quei 50 euro in più e non avere poi problemi dopo. Le prenotazioni, rimanendo su Sony, sempre sembra che stiano andando a ruba, perché nei vari GameStop si parla già di code, tra virgolette, di pre-order di 60, 70, 100 pezzi. Su Amazon sono uscite in pre-order nella giornata odierna, dopo 5 minuti erano andate sold out, quindi non so se Xbox avrà la stessa, diciamo, subirà la stessa sorte. Se queste sono le premesse, probabilmente vuol dire che la gente è interessata a comprare PS5, ma come giustamente diceva Ale prima, e anche quello diceva Lorenzo, lo fa l'appassionato, lo facciamo noi, nel senso, sai benissimo che stai comprando un prodotto che col quale dormiresti tranquillamente senza per i mesi a venire, perché sinceramente io oggi guardo il parco titoli al lancio, non c'è nulla, non c'è proprio nulla, ma per i miei gusti personali. L'unico che forse mi attira un po', rimanendo sempre su Sony, è Godfall, che voglio ancora capire che gioco è, però mi attira, ma non sarà disponibile al lancio perché ancora viene riportato Holiday 2020, quindi non c'è la data di lancio della Sony, che ricordiamo è la settimana del 19 novembre.
Guarda, la mia preoccupazione più grande, che tanto so già che andrà a finire così, è quello che sto facendo ora. Io ora cosa sto facendo? Gioco perennemente su Xbox e Game Pass, e poi quando esce l'esclusiva spengo l'Xbox e accendo la Play per giocarmi l'esclusiva. Finisco l'esclusiva e riaccendo l'Xbox. E questa è la storia della mia vita da videogiocatore. Quindi alla fine io sono sicuro che andrà a finire così anche in questa generazione, se non cambiano modo di fare in casa Sony. Perché alla fine, allora, è innegabile, PlayStation 5 è una macina esclusive, tira fuori un'esclusiva più bella dell'altra, e su questo non c'è assolutamente paragone rispetto a Microsoft, almeno nell'ultimo decennio. Ora, io confido molto nella politica di Microsoft, vedendo quante case ha acquisito nell'ultimo periodo. Quindi quello mi dà da sperare che riescano quasi a eguagliare il livello delle esclusive di PS5. Però è innegabile, cioè, quello che esce su PS5 alla fine lo puoi trovare sempre solo lì, al contrario di comunque Xbox, dove appunto deve condividere questo ecosistema col PC, ma è una scelta loro comunque. Però è innegabile che si può giocare le cose anche non avendo un Xbox, volendo.
Dovrebbero fondere le due console, no? E avere due lettori CD, uno per le esclusive e uno per il multipiatta, così almeno perché...
sarebbe un sogno. No, diciamo che però è un po' colpa tua anche, Ale, è un po' colpa delle persone come te che non comprano le console al lancio, e quindi di conseguenza le software house non sviluppano i giochi per il day one delle console, ma le sviluppano un po' più avanti, e quindi è un circolo vizioso, insomma. Quindi
brutta, no, persona che sei, Ale.
Esatto, assolutamente terribile.
Ah, quindi è colpa mia di tutto ciò, scusatemi.
È colpa delle persone come te che non comprano le console al day one, cioè determinate cose le devi comprare al day one, non puoi aspettare. Cioè, una volta che il punto è che una volta che tu aspetti, finisce la magia. È come andare a vedere un film al cinema, è come andare a vedere Avengers una settimana dopo, no? Cioè, adesso Lorenzo, tu non sei chiamato in causa, ovviamente, però uno va a vedere Avengers Endgame una settimana dopo, quando sai che tutto il mondo l'ha visto, e devi andare in giro con le cuffie perennemente ad alto volume nelle orecchie, perché sennò rischi di beccarti gli spoiler. E poi quando tu vai a dire all'amico: ho visto Avengers, quelli, l'altro ti fa spallucce, ah sì, io l'avevo già visto, e si rompe qualcosa in quel momento.
Beh, ma a questo punto posso stare tranquillo, perché non uscendo niente nel primo periodo non ci saranno spoiler.
Ah, quello di sicuro. Però sai, il gusto di fare l'unboxing di qualcosa di pregiato, no? Così proprio nei primi momenti, è un qualcosa che è indescrivibile, cioè le parole non possono descriverlo, quindi
non ho mai comprato le console al day one e non inizierò ora.
Ma è quello che ti frega, perché ti sei perso proprio il, come dire, il gusto di fare queste sciocchezze, diciamo.
Il gusto anche dei problemi tecnici, quelli di prima battitura proprio. Vi ricordo il famosissimo Red Ring of Death della 360, dove se apparivano quei tre LED rossi tu sapevi che eri fottuto dentro di te.
Mai avuto un problema.
Sì, io ne ho rotte tre. È come la PS3. la prima PS3 fatta aveva un problema di lettura al disco, se non ricordo male, una roba del genere, che lo sputava fuori, adesso non ricordo. Insomma, sempre divertente prendere le console al day one. Per essere sicuri, almeno 6 mesi, un anno, secondo me.
Sì, ciao, aspettiamo la gen successiva per essere sicuri che siano a posto. Allora.
Ah, beh, lì sei sicuro.
Comunque, ragazzi, non abbiamo detto i prezzi di Microsoft, eh?
Sì, ci arriviamo. Adesso, ovviamente, finita la parentesi Sony, giustamente, perché vogliamo essere super partes in assoluto, tranne ovviamente Ale che rischia il posto di lavoro, però parliamo di Microsoft, che è uscita con i prezzi sicuramente in anticipo rispetto a Sony, dove ha l'ammiraglia 4,99, quindi Series X. E di nuovo vorrei darci una pacca sulle spalle a tutti e tre, perché avevamo previsto che questo Series X avrebbe aperto la strada a Series qualcos'altro. Se ve lo ricordate, noi lo avevamo detto subito. E quindi ci presenta Xbox Series S a 2,99, un prezzo fuori di testa.
Sì, come entry level della next gen, veramente pazzesco, cioè mai mi potevo aspettare una roba del genere. Ricordiamo che è una versione comunque depotenziata, un po' strozzata, perché non raggiunge i 4K, ma li raggiunge i 1440?
Sì, 2K dovrebbe raggiungere.
Ah, ok, forse 2K fino addirittura 120 fps, una roba del genere. Che poi non legga i giochi dell'Xbox One X, non ho capito il perché. Però dovrebbe, anzi senza il dovrebbe, legge senza nessun problema quelli di serie X. Però ragazzi, per la next gen serve anche un TV 4K, e chi non ha voglia di spendere un entry level del genere a quel prezzo, tanta roba.
Raga, Master of Digital. Allora, facciamo un sondaggio veloce. Se doveste comprare oggi la next gen, indipendentemente da quello che comprate dalle due fazioni, diciamo, prendereste la versione digitale o il digital o con la possibilità della copia fisica? Oggi, dovete spenderli oggi i soldi.
Allora, ora come ora, prenderei assolutamente digital, ma per una questione da una parte economica e dall'altra parte invece di praticità. Trovo tutto ormai molto più pratico fare le cose sugli store delle varie console. Però direi che Xbox sicuramente digital. Quindi anche se in questo momento, anche se la piccolina è strozzata, che non vuole essere un omicidio verso minori, ma... ma sicuramente sarei più propenso ad acquistare una digital. Per PlayStation 5 non lo so, magari una con il lettore ancora ci vuole, secondo me.
Che poi strozzata sembra, sai quando ti vendono i motorini, no? Che c'hanno le strozzature e le levi, no? No, è proprio che è poco potente, semplicemente quello. E ma quindi tu cosa compreresti a digital, quindi?
Digital, sì, assolutamente.
Ok, va bene. Già non me l'aspettavo, Lu.
Sul lato PlayStation ti dico prenderei la versione digitale. Sul lato Xbox prenderei la serie S, perché ovviamente la serie X, perché ovviamente la serie S non ha il lettore. Quindi io andrei su serie X per quanto riguarda Microsoft, ma per avere, perché sono proprio due console diverse, non è solo la mancanza o meno del lettore. Quindi prenderei l'ammiraglia. Dal lato Sony invece prenderei la All Digital. Uno, per una questione di costo, e quindi ci casco con tutte le scarpe. Due, per una questione di estetica, perché quella col disco, ragazzi, a me non piace. È un oggetto, lo so, lo nasconderò, non lo vedrò mai in vita mia, però non mi piace.
Ma poi bianca, ragazzi, ma perché?
Ah no, ma perché, bianca? Dai, perché no?
No, no, però per è vero. Allora, bianca, nonostante a me piaccia bianca, è vero, però anche il fatto che dovevano fare o una versione nera o una grigia, cioè... La maggior parte delle persone il bianco gli sta veramente, non so, come il...
No, ragazzi, ma io non posso usare i guanti per andare a accendere una console.
No, ragazzi, ma voi non avete idea, si sporcherà sicuramente, ma voi non avete idea, se quell'affare è grosso la metà di quello che è venuto fuori su internet, immaginate un monolite nero grosso così, è un pugno in un occhio in qualsiasi, ma anche in una stanza vuota, cioè, quindi voglio dire, non... No, cioè
lo prenderei pure fucsia io per non prendere bianco.
No, a me bianco piace.
Ma infatti credo che sarà la prima generazione in cui la gente davvero dovrà aspettare quelle brandizzate per avere la possibilità di averne una interessante.
Ma no? Non è assolutamente vero, perché le persone vendevano le PlayStation nere quando sono uscite quelle bianche solo per fare il cambio estetico. Quindi assolutamente sì. Dopodiché, detto questo, tornando al discorso, preferisco la versione digitale, perché anch'io non ho più comprato da tanto tempo un gioco su supporto fisico, quindi una versione retail, ma per una questione di pigrizia. Perché? Perché comprare il gioco in versione digitale ti dà accesso a quello che viene chiamato il preload, cioè tu puoi scaricare il gioco in anticipo prima del day one, e poi alla mezzanotte del day one, se vuoi giocarci, ce l'hai. L'avrò fatto 3 volte con 3 giochi che però aspettavo molto. E almeno ti eviti lo sbattone di andare fino al negozio a comprarlo e pagarlo anche magari 5 euro in più o 2 euro in più, perché non si sa, e non c'ho i 2 centesimi di resto. E poi devi aspettare il pacco Amazon, perché no, se non hai il portinaio a casa, il pacco Amazon, il corriere non lo consegna, è un problema. Insomma, per me, perché sono pigro, ti dico, preferisco una versione digitale del gioco. Quindi personalmente sono il miglior cliente che le software house potrebbero avere, quindi ci casco con tutte le scarpe. Mi dispiace per chi produce retail, però ammetto che la comodità è tanta.
Sì, ma, e dico la mia, io non rinuncerei comunque alla possibilità di avere un supporto fisico. Primo perché, vabbè, ho la mia piccola collezione di Blu-ray e chiaramente voglio poterli riprodurre dovunque, anche su se ne avrò una o le avrò entrambe. Due, perché comunque sia non voglio perdere la possibilità di avere un supporto fisico anche per il gioco che vorrei comprarmi fisico. Cioè, a me è una roba che ancora dà troppo fastidio e non riesco a concepire l'idea di prendere una console all digital in cui però lo spazio comunque rimane limitato, perché alla fine è vero che sono aumentati i, come dire, i tera, no? Di memoria, è vero anche che i giochi però sono grossi, 120-130 giga, quindi, e adesso saranno ancora più grossi, quindi di fatto le proporzioni, no, ci dicono che rimarrà lo stesso spazio. 6-7 giochi su un hard disk per me è poco.
Sì, ma tanto giochi un gioco per volta.
Giochi un gioco per volta, dipende dal tipo di giocatore che sei, quello che ti dicevo prima, il classico, io che sono il classico giocatore da Dark Souls, gioco AAA di turno e magari un backlog, difficilmente riuscirò a gestire quelle tre cose, più magari il gioco che provi, la demo che scarichi, il Game Pass e questo e quest'altro.
Beh, Serie S bisogna fare attenzione all'hard disk, perché comunque, se non mi ricordo male, è intorno ai 500 giga, quindi ci stanno se no 4-5 giochi grossi.
Ma sono pochi, quasi su Switch sarebbero pochi oggi come oggi, cioè, figurati su
Next Gen. Tu non sai io che salti mortali faccio con la mia Xbox One con tutti i titoli del Game Pass sopra.
Madonna, veramente un guerriero.
Comunque, un annuncio molto importante che è stato fatto sempre in quella settimana di follia dopo il leak dei prezzi dell'Xbox è l'entrata a far parte di EA Play all'interno del catalogo Game Pass. Quindi dal prossimo anno dovrebbero esserci anche tutti i giochi di Electronic Arts.
Wow!
Beh, dai, Battlefield, no, sono contento.
Io sono contento, al di là di tutte le battute, però comunque è innegabile che EA sia, tra virgolette, in possesso di alcuni brand che al di là di tutto sono comunque belli. Poi possono piacere o non piaccia, voglio dire, però è innegabile. Cioè, se a me piace Titanfall, a me piace Anthem, a me piace il brand di Star Wars, i vari Battlefront, è roba di EA. Quindi per me il fatto di trovarmele incluse nel Game Pass, cioè, dove sta la sfiga in tutto questo? Da nessuna parte.
No, ma per carità, che sfiga, no, assolutamente. Ma poi io non ho mai capito come pensavano che andasse avanti da solo quel tipo di abbonamento. Cioè, non è neanche una casa che ha così tanti titoli, così tanto attivi da poter dire, raga, pagatemi, quant'era? 13? Una roba del genere?
Sì, era $60 l'anno, €60 l'anno.
Vabbè, comunque sia, una media di 10 euro al mese per giocare i miei giochi, ma sinceramente, guarda, a me magari non interessa, magari c'è qualcuno a cui interessa, ma a questo punto sorge davvero il dubbio, conviene comprarsi il gioco, cioè.
Sì, vabbè, io ho fatto così, nel senso che ad esempio ho comprato su Xbox, in offerta c'era Titanfall 2, l'ho pagato 15 euro, forse 12 euro, ho preferito prenderlo una volta sola e averlo lì piuttosto che farmi l'abbonamento in itinere a 4 euro al mese, insomma.
Ma anche Anthem stesso, no? Quando era uscito era già disponibile per il discorso del EA Access.
No, Anthem è stato su EA Access per solo, diciamo, le prime 10 ore di gioco. Dopodiché dovevi avere l'abbonamento, quello superiore, che era EA Premium, EA Premier, scusate, adesso non mi sovviene.
Che è quello da 14, esattamente.
Che è quello su PC, esatto, che è quello che c'è solo su PC.
Beh, devi sperare in Anthem Next, se uscirà mai.
Io sto seguendo su Twitter abbastanza, diciamo, una volta alla settimana butto un occhio alle varie notizie. Qualcosa si sta muovendo, sembra che stiano venendo fuori i primi leak, stanno un po' stravolgendo tutto, sembra, speriamo bene, insomma.
Non possiamo parlare di Anthem, raga.
È stato un caso, dai,
Siamo sulla soglia della next gen, per carità di Dio, cioè, poi se dobbiamo parlare di qualcosa parliamo dei titoli più belli, di sicuro non del titolo più sfigato della gen, cioè, nel senso.
Potrei tornare a giocare a FIFA.
Tutto può succedere. No, diciamo che però secondo me è importante dare un po' di merito a queste, questi sviluppi che ci sono stati. Cioè, secondo me, buono per i prezzi, perché ovviamente poi, ragazzi, loro possono, loro come le aziende possono scannarsi, a noi videogiocatori va solo bene. Microsoft, vorrei capire davvero, davvero qual è la politica che hanno in testa, perché adesso tutto si può dire, ma non penso che siano degli sprovveduti. Quindi, se hanno pensato di partorire una console come la Serie S, io sono sicuro che, insomma, ci siano tante motivazioni dietro. Per come la vedo io, penso che sia proprio veramente il un po', come dire, non so, mi viene da dire il cavallo di Troia, però immaginate veramente una console che ti porta nella next gen al prezzo veramente interessante, che ti dà accesso al Game Pass. Chissà che magari questa cosa, cito un po' quello che diceva Farenz in una delle sue ultime live, diceva: chissà se questo veramente possa diventare un modo per far sì che la console in più a casa diventi la PlayStation e non viceversa, come magari poteva essere stato fino adesso. Poi dipende dai casi singoli, però personalmente parlando, parlo un po' a nome di tutti e tre, abbiamo giocato molto di più all'Xbox nell'ultimo anno piuttosto che alla Play. Come diceva Ale, l'accendevi solo nel momento in cui c'era l'esclusiva. L'esclusiva arriva, accendo, finisco, spengo.
Ma infatti in realtà è già così. Se ci pensi, cioè, di fatto, da quando abbiamo acquistato, perché poi in realtà è solo Ale che ha sempre avuto la One e non l'ha mai venduta, noi due l'abbiamo avuta, l'abbiamo venduta e poi abbiamo comprato la One X tempo dopo. Da quando abbiamo comprato la One X, di fatto la Play è diventata la seconda console, quella su cui giocavi le esclusive, e i multipiatta li abbiamo sempre solo comprati su Xbox, quindi è già così. È quella realtà lì che secondo me vuole inseguire Microsoft. Poi sì, chiaro, anche lei ha fatto le sue promesse per quanto riguarda titoli AAA, titoli first party e quant'altro, ma in realtà a lei lo spot che interessa è quello, questo qua. Secondo me a lei delle esclusive interessa relativamente, nonostante siano quelle che vendono la console, eccetera eccetera eccetera. Il mondo è anche cambiato, ragazzi, non è che siamo qui come se fossimo 10 anni fa. Cioè, allora vabbè, compriamoci la GameCube.
Però attenzione che tutto ciò è avvenuto dopo l'avvento del Game Pass, almeno per me. Perché io addirittura l'Xbox ce l'avevo scollegata e messa in cantina. Cioè, per farvi capire quanto io non ci giocavo mai a quella console lì.
Non usavi solo il Kinect, tu?
Mamma mia, il Kinect non so neanche, ti giuro. Mi pare di averlo già detto, non so più dov'è. Non mi ricordo dove l'ho messo.
Però ragazzi, ci sono rimasto male quando hanno presentato l'Xbox alla Serie X e non hanno presentato il Kinect obbligatorio. Cioè, veramente ho sentito una fitta al cuore. Speravo che fossero tipo altri 200 euro di sovrapprezzo, così a gratis.
Comunque a questo punto bisogna vedere questa digital però uguale alle specifiche della Serie X, se uscirà mai, se vedrà mai la luce. Però sinceramente a questo punto non avrebbe più senso la Serie S.
Sì, magari potrebbe essere un'altra sorpresina mid-gen, no? Fra 3 anni, 2-3 anni, la fai uscire e dai il contentino. Dai la console a chi potrebbe servire una roba del genere. Ripeto, io non sono un acquirente.
Sì, ricordo sempre a tutti che non hanno, tutti quelli che non hanno il TV 4K, che devono comprarsi un TV 4K,
È mandatorio, oggi è fondamentale.
Io l'ho appena ricomprato, quindi sono a posto.
Ma tu hai avuto la fortuna che il tuo cane te lo buttasse giù?
Sì, sì, no, in realtà io ho dato la colpa al mio cane, è stato io a buttarlo giù. Vabbè.
Direi che possiamo chiudere. Questa è stata ovviamente una puntata dovuta, se siete d'accordo con me usando questo termine, perché ovviamente sono cose che ci hanno un po' toccato da vicino, perché aspettavamo questo momento dalla fine dell'anno scorso, quindi dai Game Awards 2019, e direi che questa puntata è stato solo un assaggio, perché ovviamente da adesso in poi le cose si faranno sempre più interessanti e noi ovviamente le seguiremo da vicino, e qualora ci fossero sviluppi li porteremo senza indugi su questo podcast tutte le settimane.
Speriamo si facciano più interessanti, altrimenti è problematico.
Può essere un doppio senso, nel senso, potrebbe essere anche una cosa negativa il fatto che diventino interessanti in maniera negativa.
Oh, ma ragazzi, Nintendo!
Nintendo chi?
Come Nintendo chi?
Hanno presentato oggi Monster Hunter Rise, io sono contento, basta. No, va bene.
Anche,
no.
Ma anche Stories 2. Sempre cosa, di Monster Hunter.
Sì,
Monster Hunter Stories 2.
Ah, no, non l'avevo visto Monster Hunter Stories 2. Non ci credo. Davvero?
E tra l'altro, e tra l'altro Ori su Switch.
Ori su Switch, questo merita una menzione. So,
piccola giusto, collaborazione che... Ma...
Chissà se non è un preludio a...
Ma...
Beh, ragazzi, effettivamente, viaggiando con la fantasia, pensa se effettivamente la Switch aprisse le porte al Game Pass di Xbox, ragazzi, sarebbe un colpo senza se, sarebbe un guadagno per entrambe le aziende, una vende l'hardware e l'altra vende i servizi, mamma mia.
Madonna, veramente.
Mancherebbe veramente solo il 5G alla Switch a quel punto.
Nel frattempo uscirà la Switch Pro, dove abbiamo già detto che... E ci sarà la tanto agognata SIM, uno schermo migliore, una batteria migliorata, eccetera, eccetera, eccetera. Però, tornando con i piedi per terra e lasciando le fantasie...
Non è questo il giorno.
Esatto, non è proprio questo il giorno. Lasciando perdere le fantasie, torniamo con i piedi per terra. Io direi che possiamo salutarci.
Sì, senz'altro, ma se volete seguirci sulla pagina Facebook e Instagram o unirvi al canale L'Angolo del Triangolo su Telegram, noi siamo lì pronti ad ascoltare tutte le vostre opinioni.
Esattamente. Ragazzi, che dire? Ci vediamo la settimana prossima. Ci sentiamo la settimana prossima.
Ci sentite?
Ci sentite la settimana prossima. Ciao a tutti, buona settimana.
Buona settimana, ciao ciao.
Ciao ragazzuoli.
Hey, we haven't even pulled away from the drive-thru and you're already digging in the McDonald's bag.
Aw, babe, just a few.
All right, I guess I can't blame you. Pass me some too.
Smells too good to get it all the way home meal. There's a meal for every moment at McDonald's.
And now your favorite spicy chicken McNuggets are back. Get a 6-piece, spicy or classic for just $2. Only at McDonald's. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.